9. Martedì. La barchetta. Ore 22:30. Mentre discendeva lo scalone del palazzo, De Vincenzi cercava di disintossicarsi. Sentiva fisicamente il dolore della conversazione avuta con la vedova del marchese Vitelleschi. Come l'alcol infiamma le meningi, così la eccessiva tensione nervosa. Usciva dall'aver fatto un numero di coltelli affilati. 12 coltelli da lanciare in aria e da riprendere per il manico, una rosa di lame contro lo sfondo di velluto nero. Ma il gioco si sarebbe ripetuto. Doveva ancora ripeterlo, proprio lui, chissà quante volte. Si sarebbe certo ferito a una mano. Era questa l'impressione che aveva ed era poco piacevole. Si fermò davanti all'omone gallonato. Deve essere un portiere da palcoscenico, pensò con la maggiore serietà. L'osservò un istante prima di chiedergli: «A che ora chiudete il portone del palazzo?» «Il portone è chiuso, signore.» L'androne era illuminato e il giardino anche. L'omone aveva il berretto gallonato di rosso e oro in testa, la giacca nera filettata di rosso chiusa al collo e i guanti bianchi alle mani. Notò anche che s'era messo una larga fascia di crespo nero al braccio sopra il gomito. Fissava quel segno di lutto e chiese: «Da molto tempo siete al servizio del marchese?» 25 anni, signore.» «Naturalmente, tutti i portinai dei palazzi nobili servono da 25 anni nella stessa casa.» «Eravate affezionato al marchese?» Le ciglia cespugliose dell'uomo si corrugarono ed egli strinse con compunzione le labbra tumide, troppo rosse. Era bruno, muscoloso, decorativo e naturalmente aveva lo sguardo umido di tenerezza commossa. Strinse le mani inguainate con un gesto di desolazione e tacque. «Ma perché costui mi fa queste domande indiscrete? Ma chi è costui? Quando muore il padrone vengono una quantità di persone strane.» «Già, vi credo. Era buono con voi altri il marchese?» «Oh sì, signore.» «Credete che potesse avere nemici?» «Oh!» Era scandalizzato. «Ma chi è costui? E la marchesa?» «Ah, quella! Non aveva nemici di certo.» «È venuto qui oggi un signore piccolino, che sorride sempre e si frega le mani?» «Ma questo è un matto. Io non ricordo di averlo fatto passare. Com'è entrato qui dentro?» «Non so chi di lei voglia parlare.» «Del cavalier Moroni, per bacco. Non è venuto qui oggi nel pomeriggio il cavalier Moroni a chiedere di parlare con la marchesa?» «Era certo quell'altro tipo che ha voluto la busta, ma la signora marchesa lo ha ricevuto. Che cosa ci sarà sotto tutto questo?» «Sicuro, ricordo. Ma lei chi è?» «Giusto.» Gli mostrò la placca di cuoio, insegna della sua funzione. Terrificante lasciapassare per tutti gli stigi dell'inferno umano. «Polizia.» «Iii!» Strinse le labbra e sbarrò gli occhi. «Niente paura. E la marchesa lo ha ricevuto?» «Proprio? Sì, sì, signore!» balbettava. «Non c'è nulla di male che lo abbia ricevuto, ma adesso ditemi, a che ora vi coricate voi?» «A mezzanotte. Viene il giardiniere a sostituirmi fino alle 8. Si mette a dormire in una branda lì dentro.» E indicò la camera severa, dietro i larghi vetri, col tavolo sul quale era il registro per le firme. «Bene. Quando viene, ditegli di non mettersi a dormire questa notte, perché io tornerò dopo le 12 e dovrà aprirmi il portone. E ora, se non vi dispiace, apritemelo voi, perché io possa uscire.» Quando fu davanti al grande portello, tagliato in uno dei battenti, e lo ebbe aperto, si ritrasse per lasciarlo passare e trovò la forza di chiedere: «Ma perché la polizia, signore?» De Vincenzi gli sorrise, gli fece un cenno di saluto con la mano e uscì sull'ampio marciapiede illuminato e quasi deserto. Si tirò sul bavero del pastrano, faceva un freddo acuto e camminò sveltamente verso San Babila. «È possibilissimo», pensava, «che i medici non si siano affatto ingannati. È possibilissimo che per un caso il marchese sia morto di morte naturale, ma io non lo credo. Questa volta la natura sarebbe intervenuta con troppa opportunità. E la natura non è tempista altro che se si tratta del regno vegetale. Le embolie di solito non vengono mai al momento giusto e per quel che riguarda il defunto marchese Vitelleschi, il momento di crepare era proprio questo. Parecchia gente stava ad aspettare la sua morte. Ha perfettamente ragione quella cara donnina di sua moglie. Molti desideravano uccidere mio marito. Io almeno due posso supporli. Però aveva anche detto a lui, De Vincenzi, molte volte non si compie un omicidio perché non si giunge a tempo. Si trattava quindi soltanto di vedere se questa volta fossero giunti a tempo. Il problema col signor Marco era risolto dal pugnale. Quest'altro problema, ma non si trattava poi forse di un problema unico, poteva venire risolto dall'oggettino che aveva raccolto in terra nella camera del morto. Quell'oggettino che qualcuno doveva aver lasciato cadere e che era andato a incunearsi fra il tappeto e il marmo della base del camino e che adesso si trovava nella sua tasca. Era a motivo appunto di esso che in quel momento De Vincenzi affrettava il passo, fin quasi a correre giù per Corso Vittorio Emanuele. No, non avrebbe fatto i portici affollati, ma piuttosto sarebbe passato rasente al Duomo e avrebbe attraversato la piazza. Doveva far presto. Si trattava di trovare ancora il suo amico nel laboratorio. Intanto, poiché l'aria fredda gli aveva fatto bene alle meningi ed era gradatamente riuscito a liberarsi dei depositi tossici che la conversazione con la donna dei capelli rossi, ma come aveva fatto ad aver pronto quel delizioso abito di crespo nero accollato e corto ai polpacci? Vi aveva lasciati, cercava di fissare alcuni punti. Lo faceva ragionevolmente, in modo succinto, dando un nome a ogni casella, o un titolo a ogni capitoletto. A scrivere il capitolo avrebbe provveduto in seguito e gli avvenimenti, voleva intendere lo svolgersi dell'azione incominciata, lo avrebbero aiutato. Notaio, testamento. Questo capitolo aveva due titoli, ma era unico. Nob, defendente, fratello. Nob, Gastone, nipote. Specchio. Convocazione del notaio per le 11. Fatta dal defunto poche ore o pochi minuti prima di morire. Ceneri trovate nel caminetto. Oggettino, paura. Reale o simulata di Delia di venire uccisa. Collezione delle pietre preziose. Smeraldo di Buddha. Si trovava adesso in mezzo alla piazza. E tutti i capitoletti di via Fiorioscuri? Ah, erano troppi. Alcuni d'urgenza immediata, però. Harry Gordon, Margaret, visconte della casa. Pugnale, vasi cinesi dell'epoca dei Ming. Barchetta di cristallo. Tre persone, tre cose. Avevano più anima le seconde o le prime per lui? Sarebbero state decisive le seconde? Perché poi quella giunca cinese, coi remi messi per lungo e con la vela sghemba? Un gioiello, aveva detto in estasi il professore. Era arrivato. Entrò nella farmacia, andò direttamente dietro il banco, aprì la porticina del laboratorio. Buonasera, dottore. Oh, carissimo. Il dottore, in camice bianco, stava manipolando polverine. Bisogno di aiuto? Lo guardò in volto e lo vide pallido. Non ammalato, eh? Ma no, e sorrise. Un po' ammalato lo era, ma si sarebbe fatto curar dopo, a crisi superata. Bene, allora? Lo fissava coi suoi occhi chiari. Aveva il cranio calvo, roseo, il volto pieno, roseo, la barba ricciuta, bionda. Della stessa età di De Vincenzi, mese più, mese meno, avevano fatto l'università assieme, il dottore in farmacia, il commissario in legge. All'università il farmacista faceva l'amore, l'avvocato scriveva versi. Adesso si erano dati alla pratica delle scienze esatte, entrambi. «Guarda un po'!» e gli tese l'oggettino che aveva tratto dalla tasca. «Una boccettina da farmacista? Non c'è etichetta!» Tolse il tappo di vetro e per farlo dovette avvicinare il collo della fiala alla fiamma di un beccuccio a gas che era acceso sul banco. L'annusò e subito levò gli occhi in volto a De Vincenzi. «Hai sentito?» «No». «Odore di caramelle alla frutta». «E allora?» «Aspetta». Andò a una scansia, prese una bottiglia bianca, tornò, versò un po' di liquido nella fialetta, osservò controluce. Sì, cloruro di anile. Ha contenuto cloruro di anile. Ebbene, che altro vuoi sapere? Può uccidere? Di questo si tratta? Strinse le labbra e fischiò sottilmente. Magnifico! Che cosa ti sembra così bello? Uccidere qualcuno col cloruro di anile. Non può avervi pensato che un medico o uno studioso di medicina, e bisogna conoscere assai bene il soggetto sul quale operare. Devi sapere che si può uccidere qualcuno col cloruro di anile nel solo caso che questo qualcuno sia debole di cuore. Glielo si accosta alle narici e glielo si fa respirare. Non ti sto a spiegare il processo che si compie nei suoi vasomotori e in tutto il resto, ma crepa. L'odore del cloruro di anile è fortissimo, odor di caramelle, ma si volatilizza assai presto e scompare senza lasciar traccia. Dopo 8 ore? Dopo 1 ora? E con l'autopsia si può stabilire che un uomo è stato ucciso col cloruro di anile? Difficile. Tutto quello che produce per uccidere è l'embolia, e questa può anche essere naturale. Se non hai altri indizi o qualche traccia di violenza, non puoi dimostrar nulla. Ho capito. Grazie. Vuoi che te la renda? Naturalmente. Vuotò la fialetta del liquido che aveva introdotto e la tese a De Vincenzi. Tieni. Ma adesso, se non ti vali della mia testimonianza, non ti serve più a nulla. Nessuno può dire che cosa abbia contenuto quella fiala. Non importa. E molto probabilmente non avrò neppure bisogno della tua testimonianza. Salutò e uscì. L'altro riprese a manipolar polverine, fischiettando sottilmente. E così il capitolo oggettino era stato scritto. Ore 22:30. La signorina alla cassa assomigliava alla Baker, un poco anche a Elsa Merlini. Era color del caffè latte, aveva le ciglia depilate e la fronte a bauletto. Gli zigomi rialzati erano tinti di rosso mattone, le labbra carnose di lacca sangue. Rideva sempre. Rise anche quando vide l'uomo che si avvicinava a lei. Era massiccio, col petto sporgente, spalle quadre, la vita stretta. Aveva il volto regolare, piuttosto bello. I baffetti sottilini, le guance turchine per il rasoio, la fronte bassa, i capelli neri. Ma i capelli non si vedevano, perché portava un casco da motociclista. E anche la giacca di cuoio aveva, che lo rendeva più massiccio. «C'è posta, bellezza?» Pronunziava bellezza scoprendo i denti bianchi e faceva sentire biullezza da beautiful. La ragazza aprì il tiretto e ne trasse qualche lettera. «Le sue vittime scrivono sempre, signor Gordon», e rideva. «Vittime di che? Dei suoi strali? Non è il cupido di Chicago, lei?» E rideva. La facezia fra i due era abituale. Ogni sera Harry Gordon passava a ritirare la sua posta al bar delle sirene e ogni sera il colloquio fra i due si svolgeva con le medesime parole. Era un rito. E poi lui stendeva la mano. Una mano villosa, agile, che sapeva anche premere con dolcezza, facendo aderire le falangi col tocco del suonatore d'arpa. E stringeva il braccio nudo della ragazza. «Bellezza! Io non le scrivo, io!» La continuazione del rito. Come il whisky che lui andava a bere al banco e che tornava a pagare alla cassa per poi andarsene col suo passo agile e danzante da atleta. Non si fermava mai più di una decina di minuti. Se c'era gente nel bar, anche meno, affrettando i tempi. Quella sera affrettò i tempi, per quanto il bar fosse deserto. Quando fu uscito, la Baker sentì i primi scoppi disordinati del motore della sua motocicletta e disse, rivolta all'uomo del banco, che stava immergendo il bicchiere vuoto del whisky nella vaschetta con l'acqua corrente, «Questa notte va a caccia». L'uomo alzò le spalle e tacque. A lui le mani villose dell'americano non erano mai piaciute. Ore 22:30. Sul portone del Decamerone trovò l'agente di guardia che pestava i piedi. Aveva appena finito di darsi pugni sulla schiena per riscaldarsi. «Perché non te ne vai in portineria?» L'agente si permise di ridere. «Non l'ha mai abitata nessuno, dottore. Là dentro è più freddo di qui». «Ebbene, potevi fare un altro mestiere». Salì lo scalone e spinse l'uscio del circolo che era soltanto accostato. C'era il lampadario acceso nell'anticamera, ma non serviva a far luce a nessuno. Subito si sentì qualcuno grugnire. «Chi è?» e un batter di piedi sul pavimento. De Vincenzi non rispose. I piedi si mossero ancora, batterono, poi camminarono. Cruni apparve. Aveva il pastrano chiuso e il bavero rialzato, i capelli scomposti sul testone rotondo, gli occhi rossi di sonno. S'era slacciate le scarpe e i lacci pendevano. Appena vide il commissario, gli scomparve l'allarme che aveva in volto. «È lei?» «Ma fa freddo anche qui dentro?» «E come? Hanno fatto spegnere il termosifone.» «Il cavaliere?» «Voleva andarsene a casa, gliel'ho impedito. S'è messo a dormire nel salone sul palcoscenico, sopra un mucchio di tappeti che ha raccolti in tutte le stanze. Lui non ha freddo, perché ha telefonato alla moglie di mandargli una coperta.» «E una per te no, eh? Povero Cruni. Novità?» «Ha telefonato il dottor Sani, mi ha raccomandato di dirle che lui si tratteneva a San Fedele. Se lei ha bisogno può chiamarlo.» «E poi? Il signor questore vuol parlarle per telefono.» «Va di là e svegliami il cavaliere, portalo qui. Io intanto telefono al questore.» Cruni si diresse con gioia a togliere dalla sua coperta il dormiente. «Buonanotte, commendatore.» «Eccomi qui.» «Molte e nessuna. Vado avanti come posso. Sono stato in Corso Venezia.» «Come dice?» «Avranno staccato il ricevitore, naturalmente. Io non mi sono occupato del telefono.» «Sì, sembra che i medici, fatto il consulto, abbiano ritenuto inutile l'autopsia. Il medico municipale ha rilasciato il nulla osta.» Sentì il sospiro di sollievo che mandava il questore dall'altro capo del filo e sorrise. «Però, nulla. Non c'è da stare allegri in ogni caso. La collezione di pietre preziose non si trova, il testamento può contenere qualunque sorpresa e la marchesa ha paura d'essere uccisa.» «Dico che la marchesa ha paura d'essere uccisa.» «Anche lei?» «Sono convinto che neppure lei crede alla morte naturale, sebbene...» Si interruppe e sorrise di nuovo. Il suo capo lo stava mandando al diavolo con tutti gli onori. Aspettò che la sfuriata finisse. «Ebbene, commendatore, io continuo. I fatti del Decamerone sono strettamente connessi alla morte del marchese, secondo me.» «Punto di contatto? Shanghai.» «Adesso io mi trovo in via Fiori Oscuri, ma tra un paio d'ore tornerò al palazzo.» «Mi domanda a che fare? Ma a proteggere la vita della marchesa, commendatore.» E lentamente riappese il ricevitore, perché quell'altro lo aveva già chiuso e con violenza. Uscì dal guardaroba e nell'anticamera si vide dinanzi il cavaliere segretario. Per qualche istante lo fissò, senza occuparsene. Pensava. Ma perché avevano staccato il ricevitore del telefono? E chi era stato? Il cavaliere era completamente sveglio. La coperta mandatagli da Sofia lo aveva riparato dal freddo, ma non lo aveva difeso dall'assillo della preoccupazione e dello spavento. I grigi capelli radi gli si erano bizzarramente divisi sul cranio, rizzandosigli ai lati, sopra le orecchie, in due ciocche sottili. Gli occhietti piccini, pungenti e sfavillanti erano fissi su De Vincenzi, a quel modo che fanno le lepri, quando, ferme sul ciglio della strada, scrutano qualche cespuglio dietro cui può celarsi un agguato, la minaccia mortale. Le fogliuzze del ramo più alto si muovono. E il vento, oppure il cespuglio tra poco si aprirà per rivelare la canna d'un fucile? La lepre è tutta tesa e pronta allo slancio. Una lepre sembrava. Lì, fermo, sui piedi posteriori, con quelle sue due ciocche ritte ritte. Cruni gli stava al fianco pesante e quadrato, reso più lento e formidabile, accanto alla lepretta, dall'anchilosi del sonno e del freddo. De Vincenzi non rise. «Venga qui, lei!» Decisamente voleva terrorizzarlo. Il cavaliere ebbe un sussulto. Avanzò coi suoi passettini un po' sbandati verso il commissario, che girò sui tacchi ed entrò nella sala da gioco. Accese la luce e si appoggiò a un tavolo. Il cavaliere lo aveva seguito e gli stava davanti. De Vincenzi trasse l'orologio e lo mostrò all'altro. «Mancano 10 minuti alle 11. In 10 minuti, questa volta, lei deve dirmi tutto quello che sa. Tutto.» Il cavaliere inghiottì con sforzo. Sì, fece. Lei è fuggito da quella finestra ieri e indicò la finestra per la quale il segretario si era calato nel cortile per recarsi al palazzo del marchese Vitelleschi. Accennò di sì col capo, con quelle sue ciocchettine aguzze che seguirono il movimento. Si ravvii i capelli. Non se lo poteva vedere davanti così buffo. Il cavaliere si passò le mani sul cranio, leste leste, mormorando «Scusi». Le ciocchettine un poco s'abbassarono, un poco soltanto. «Perché ha trovato necessario correre il rischio di venire arrestato pur di parlare alla marchesa?» «Ma non so». «Non lo sapeva davvero, era stata Sofia». «Non faccia l'idiota! Che cosa è andato a dire alla marchesa?» «Che il signor Marco era morto». «E perché pensava che fosse urgente comunicare proprio a lei una tale notizia?» «Non so». De Vincenzi si fece minaccioso. «Vuole che la mandi a San Fedele e domattina in carcere?» Poi esplose. «Ma non capisce che c'è stato un assassinio e forse due? Non si rende conto della gravità di quanto sta accadendo?» «Due assassini? Perché due?» «Già, non glielo hanno detto che anche il marchese è morto?» Gli occhi gli si fecero più piccini, proprio due capocchie di spillo. Morto, ma non assassinato, credeva. «Quali rapporti c'erano tra la marchesa e signor Marco?» «Ma la marchesa Delia andava nella casa dell'Arcangeli. A fumar l'oppio?» «Non so, io non ci sono mai andato». «Badi!» Subito disse con voce soffocata. «Sì, credo, così dicevano. È naturale crederlo. Una ragione ci doveva essere perché vi andasse». «La marchesa conosceva Margaret Sutton?» «Ma sì, la conosceva». «Anche Margaret andava con lei in quella casa?» «Sì». «Quali altri rapporti tra la marchesa e il vecchio?» «Ah, no, questo non lo so». E gridò quasi. «Sofia, interroghi Sofia, che vuole che sappia io?» De Vincenzi fece uno sforzo per non sorridere. Che non sapesse nulla era vero. Una povera lepre spaventata. Alzò le spalle. «E neppure sa nulla della collezione di pietre preziose che possedeva il marchese?» «Ne ho sentito parlare». «Dal signor Marco?» Esitò, ma era troppo atterrito per non dir tutto. «Sì, anche il capitano amava i gioielli». Adesso lo chiamava il capitano, come certo doveva chiamarlo laggiù a Shanghai, quando il vecchio, che allora vecchio non era, appena sbarcato, si recava subito alla fumerie dei coniugi Moroni. Shanghai. E a Shanghai lei e sua moglie avevano anche conosciuto il marchese Vitelleschi? Oh, non veniva mica da noi. E allora? Fu il capitano che si servì di Sofia e di me per vendergli alcune pietre. Uno smeraldo? Ah! Vada avanti, dica tutto, creda a me, è l'unico mezzo che le rimane per salvarsi. La povera lepre lo credette. La storia dello smeraldo. Ebbe un brivido. Lo avevano rubato? A chi? Con la barchetta di cristallo. De Vincenzi dovette dominarsi. La barchetta di cristallo, la giunca preziosa che si trovava sul cassettone del vecchio. Ma a chi? Non so con precisione. Il capitano in Cina aveva rapporti con tanta gente. Fu per liberarci da lui e dagli altri che Sofia e io lasciamo Shanghai. Avevamo paura negli ultimi tempi. Ebbe uno scatto, ma lui ci aveva ritrovato anche qui. Fu il capitano dunque che rubò lo smeraldo e la barchetta? Lo smeraldo era incastonato nella barchetta, serviva da fuoco di poppa. Ma fu il capitano? Sì. Come? Si coprì il volto con le mani. Parli, non faccia il bambino. Per rubarlo uccise anche? Sì. E il marchese? Aveva comperato lo smeraldo. In che anno tutto questo? Prima della guerra. Il marchese aveva già moglie in quell'epoca? No, quando arrivammo in Italia, 4 anni or sono, subito il capitano ci piombò addosso. Fu lui che ci fece aprire il circolo, che ci prestò il denaro. La cambiale di ieri era l'ultima che gli avevamo dovuto rilasciare. E poi? La marchesa Vitelleschi si fece subito socia e fu così che noi la conoscemmo. Capii dopo che era stato il signor Marco a farla venire. Il marchese l'aveva sposata quando era tornato in Italia, nel 20 o 21. Mandò un sospiro, era stremato, mormorò. «Non so altro, non so proprio altro». De Vincenzi lo abbandonò. «Torni a dormire, per ora, domattina continueremo». E uscì dalla stanza. «Cruni, fa buona guardia». Discese lo scalone e quando fu in strada si diresse in fretta verso il portone della casetta.